I giochi dell'armonia presenta. Una favola per grandi. Catechesi di Don Fabio Rosini sul libro di Giona.
Lasciamoci avvolgere dalla misericordia di Dio. Confidiamo nella sua pazienza che sempre ci dà tempo. Abbiamo il coraggio di tornare nella sua casa, di dimorare nelle ferite del suo amore, lasciandoci amare da Lui, di incontrare la sua misericordia nei sacramenti. Sentiremo la sua tenerezza, tanto bella. Sentiremo il suo abbraccio e saremo anche noi più capaci di misericordia, di pazienza, di perdono, di amore.
Caro saluto amici in ascolto da Monia Parente e un saluto a Don Fabio Rosini con me in studio.
Ben trovati.
Secondo appuntamento dedicato al libro di Giona. Dopo aver introdotto questo libro profetico, aver spiegato i primi tre versetti che offrono una chiave di lettura all'intero libro, ripartiamo dal primo capitolo. Ascoltiamo i versetti 1-7.
Dal libro di Giona. Fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e in essa proclama che la loro malvagità è salita fino a me. Giona invece si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis. Pagato il prezzo del trasporto, si imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore. Ma il Signore scatenò sul mare un forte vento e vi fu in mare una tempesta così grande che la nave stava per sfasciarsi. I marinai impauriti invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono in mare quanto avevano sulla nave per alleggerirla. Intanto Giona, sceso nel luogo più in basso della nave, si era coricato e dormiva profondamente. Gli si avvicinò il capo dell'equipaggio e gli disse: «Che cosa fai così addormentato? Alzati, invoca il tuo Dio. Forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo». Quindi dissero fra di loro: «Venite, tiriamo a sorte per sapere chi ci abbia causato questa sciagura». Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona.
Ecco, Don Fabio, siamo ripartiti dall'inizio del primo capitolo che hai in parte già commentato nell'incontro precedente, però qui già nei versetti successivi il racconto entra nel vivo.
Sì, noi nella prima puntata ci siamo soffermati solamente sui primi tre versetti, i quali però sono una chiave essenziale. Abbiamo visto come Giona, questa figura emblematica di profeta, deve essere inviato a Ninive per proclamare qualcosa che metta un cambiamento nell'atteggiamento degli abitanti di Ninive. E Giona invece fugge lontano dal Signore, scende a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis. Tarsis, abbiamo detto, è probabilmente riferibile alla Spagna, alle coste della Spagna. Ecco, si ripete che lui cerca di andare lontano dal Signore. Ecco, in questa puntata iniziamo ad affrontare quello che succede. Lui si è imbarcato, è partito, ma comincia il versetto quarto nella traduzione, ma è molto opportuno, con un «ma il Signore scatenò sul mare un forte vento e vi fu in mare una tempesta». Ecco, questo «ma» indica che l'uomo può prendere mille iniziative, ma il Signore risponde. Il Signore non è estraneo a quello che succede, non resta a guardare, il suo piano è il suo piano, anche perché, come avevamo già accennato nell'ultima puntata, è impossibile fuggire dal Signore. Non si può scappare da Lui come altre figure di profeti o di uomini di Dio ci hanno fatto vedere, Balaam, Mosè, Geremia. Sono persone che tentano, ipotizzano una zona dove il Signore non sia pertinente, e non c'è questa zona. Ed ecco che cosa succede? Che il Signore scatena sul mare un forte vento, abbiamo detto, e una tempesta così grande che la nave sta per sfasciarsi. Ecco che cosa succede, che logicamente la storia comincia a combattere Giona. È emblematico questo perché fa parte di una mentalità che nella scrittura è tipica. Quando un uomo si mette ad andare controcorrente con il piano di Dio, normalmente inizia a incontrare tanti ostacoli, tante difficoltà. È chiaro che questa è una dottrina molto semplice e anche contestata qua e là dai libri più recenti dell'Antico Testamento, ovvero sia, non è vero sempre che colui che si comporta male viene contrastato dalla realtà e chi si comporta bene invece ha tutto semplificato. È vero anche molto spesso il contrario, ma c'è sempre comunque una verità a questo livello, cioè che senza ombra di dubbio iniziare a tradire la volontà di Dio comunque esteriormente o interiormente rappresenta una spaccatura che si manifesta in una maniera o nell'altra. Anche se la vita forse non mena come la scrittura vorrebbe nei suoi livelli più arcaici, in realtà comunque c'è qualcosa di profondamente vero in tutto questo. Una tempesta, un mondo che si ribella, una natura che inizia a contrastare questo viaggio. I marinai, impauriti, invocano il proprio Dio e gettano in mare quanto avevano per alleggerirla e non ne vengono a capo. Per due motivi. Primo, perché i loro dei non sono veri. Questo è quello che la scrittura indubitabilmente vuole dire, ma anche perché il vero peso non è quello che loro stanno buttando. Tante volte noi cerchiamo di alleggerirci di pesi che non sono quelli che dobbiamo togliere. Tante volte vogliamo cambiare le cose e speriamo di risolvere la pesantezza della nostra vita, la difficoltà della nostra vita per mezzo dell'eliminazione delle cose che non sono quelle da eliminare. Qui infatti il vero peso è Giona. Cioè è in un'altra direzione la faccenda. Giona scende nel luogo più basso della nave e si corica e dorme. È un'immagine straordinaria. C'ha due aspetti che sono molto preziosi. Primo, il suo atteggiamento. Qui dice che dorme profondamente. È l'immagine di qualcuno che non riesce ad affrontare la realtà. Qualcuno che si pone di fronte a un problema e, arrivato a un bivio duro, lui sta cercando di scappare. Si è scatenata una tempesta e allora va nell'oblio, va nella assenza della propria consapevolezza, assenza di sé. Questa realtà è curiosamente rovesciata in un'immagine che ha dei punti comuni ma è completamente simmetricamente opposta. Per esempio nel Vangelo di Marco, quando al capitolo 4 si racconta della tempesta sedata, i discepoli prendono Gesù e Gesù si addormenta sul cuscino a poppa della nave e si scatena una tempesta. Ed è interessante perché in realtà nel caso di Giona lui sta scappando dalla profezia. Nel caso di Gesù ci sono i discepoli che, come dice il termine all'inizio di quel testo, lo hanno preso, cioè lo hanno afferrato, lo stanno manipolando, cosificandolo, lo hanno messo sulla barca, ma loro hanno deciso la direzione, loro stanno portando avanti la storia. È così che Dio diventa un po' come un peso morto e Giona, quando non fa il profeta, diventa un peso morto, diventa un problema. È un'immagine. Quando noi non compiamo la nostra missione, diventiamo un peso morto, diventiamo un problema. Molto spesso i nostri problemi sono causati dal fatto che non stiamo compiendo quello che abbiamo da compiere di importante, di autentico, anche di personalmente insostituibile. Ecco, Dorme profondamente il nostro Giona, e immagino proprio di uno che non ha attività da produrre, è un po' come la morte o la rassegnazione. È molto interessante la reazione del capo dell'equipaggio, che si avvicina e gli dice: «Ma cosa fai così addormentato? Alzati e invoca il tuo Dio». Ma quale aspetto comico c'è qui sotto? È un pagano che prende un profeta e lo esorta a pregare il suo Dio. Qui stiamo toccando, cioè proprio i pagani si rendono conto dell'errore che sta facendo questo profeta. Forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo. Ecco, è interessante notare che Giona non prega però. E niente, lui sta duro, non recede. Preferirà, alla fine del capitolo, lasciarsi buttare in mare piuttosto che mettersi a pregare. Per arrivare a pregare dovrà arrivare in ben altra zona. Ma i pagani stanno cercando la soluzione e dicono: «Tiriamo a sorte». Tipico sistema dell'Antico Testamento, tirare a sorte per sapere chi, pensando che un fato, che l'Antico Testamento sa non essere fato ma provvidenza guidata da Dio, possa indicare la soluzione di un problema. E tirano a sorte e la sorte cade su Giona. E allora qui è il problema: i marinai si rivoltano verso di lui perché lui deve aver fatto qualcosa.
Gli domandarono: «Spiegaci dunque chi sia la causa di questa sciagura. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni?» Egli rispose: «Sono ebreo e venero il Signore, Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terra». Quegli uomini furono presi da grande timore e gli domandarono: «Che cosa hai fatto?» Infatti erano venuti a sapere che egli fuggiva lontano dal Signore perché lo aveva loro raccontato. Essi gli dissero: «Che cosa dobbiamo fare di te perché si calmi il mare che è contro di noi?» Infatti il mare infuriava sempre più. Egli disse loro: «Prendetemi e gettatemi in mare, e si calmerà il mare che ora è contro di voi, perché io so che questa grande tempesta vi ha colto per causa mia». Quegli uomini cercavano a forza di remi di raggiungere la spiaggia, ma non ci riuscivano perché il mare andava sempre più infuriandosi contro di loro. Allora implorarono il Signore e dissero: «Signore, fa che noi non periamo a causa della vita di quest'uomo e non imputarci il sangue innocente, poiché tu, Signore, agisci secondo il tuo volere». Presero Giona e lo gettarono in mare, e il mare placò la sua furia. Quegli uomini ebbero un grande timore del Signore, offrirono sacrifici al Signore e gli fecero promesse.
Davvero intensi i versetti 8-16, quindi la seconda parte del primo capitolo. Questa seconda parte che inizia con una vera e propria indagine da parte dei marinai nei confronti di Giona.
Sì, c'è una vera e propria indagine, perché qui bisogna spiegarsi perché la sorte è caduta proprio su di lui. Notate che qui siamo in una situazione di pericolo estremo, per cui non è che qui si stanno sprecando parole, qui si stanno andando dritti al punto, eppure non gli domandano che cosa hai fatto. Vanno un pochino più alla radice, il narratore è molto bravo. Gli domandarono: «Spiegaci dunque chi sia la causa di questa sciagura. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni?» Cioè, non cosa hai fatto, ma chi sei? C'è un problema di identità. Infatti gli risponde: «Sono ebreo e venero il Signore, Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terra». E qui è il mare che sta creando i problemi, per cui se l'ha fatto lui, qui c'è una omissione che è sufficiente. Cioè basta dire questo per dire: io ho a che fare con il problema, realmente la sorte è caduta sull'uomo giusto. Quegli uomini infatti vengono presi da grande timore e gli domandarono che cosa hai fatto. Adesso glielo domandano, dopo che gli hanno chiesto chi è, perché così anche noi ricordiamo qual è la genealogia della faccenda. Qui c'è il tradimento di un'identità, questo è un uomo che sta tradendo la sua religione, il suo Dio e la sua missione rispetto al suo Dio. Erano venuti a sapere che gli fuggiva lontano dal Signore, perché lo aveva loro raccontato. Ecco, facciamo riferimento al fatto che questo parlava pure tranquillamente di questa cosa prima che succedessero tutti questi fatti. Ed essi gli dissero: che cosa dobbiamo fare di te perché si calmi il mare che è contro di noi? Ovvero sia, lo riconoscono profeta, è la classica richiesta che si fa al profeta, che ci dica cosa dobbiamo fare. È interessante, questi gli dicono di pregare, lo trattano come profeta mentre lui sta scappando. Il mare infuria sempre di più ed egli disse loro: prendetemi e gettatemi in mare e si calmerà il mare che ora è contro di voi, perché io so che questa grande tempesta vi ha colto per causa mia. È interessante che Giona diventa migliore se interrogato, cioè sfodera i suoi doni se costretto a agire da profeta. Se uno lo tratta da profeta, tira fuori le sue armi da profeta. Ma sempre a livello profondo Giona continua a non mollare, non perde il suo punto, è tenace, preferisce essere buttato in mare piuttosto che mettersi a pregare e recedere dal suo proposito di non fare il profeta a Ninive. Ecco, quegli uomini però reagiscono in maniera sorprendente. Questo testo, come abbiamo detto nella prima puntata, che ha un forte universalismo, non inaudito nell'Antico Testamento, ma che qui tocca delle vette strepitose, senza ombra di dubbio i marinai sono più buoni di Giona, sono più bravi, sono più devoti. Questi uomini cercano a forza di remi di raggiungere la spiaggia, cioè loro cercano di salvare Giona, cercano di non buttarlo in mare. Non gli va l'idea di uccidere un uomo per salvare se stessi, non ci riuscivano perché il mare andava sempre più infuriandosi contro di loro. E allora cosa fanno? Pregano. Allora implorarono il Signore e dissero: Signore, fa che noi non periamo a causa della vita di quest'uomo e non imputarci il sangue innocente, perché tu, Signore, agisci secondo il tuo volere. È straordinario. Questi uomini sono arrivati a una professione di fede. E Giona tutto questo lo tiene suo malgrado. Presero Giona e lo gettarono in mare, e il mare placò la sua furia. È interessante che il capitolo finisce con questa considerazione. Quegli uomini ebbero un grande timore del Signore, offrirono sacrifici al Signore e gli fecero promesse, gli fecero voti. Sono entrati nel rapporto con Dio. Ormai anche il loro futuro è legato a Dio. Non è semplicemente il momento occasionale della grande paura che hanno preso. Insomma, Giona, su malgrado, ha avuto successo. Non c'è niente da fare, è un profeta. Quando va il profeta, funziona. È interessante quale livello possiamo scandagliare in questo capitolo. Sicuramente è straordinaria la figura di questi uomini che, portati all'estremo del rischio della loro vita, sfoderano il meglio di sé e non il peggio di sé. È interessante la testardaggine di questo profeta, ma resta sempre che non c'è niente da fare, un profeta è un profeta. Quante volte noi dobbiamo veramente cogliere questo messaggio? Se un padre fa il padre, anche se è goffo, comunque fa tanto bene ai figli. Se una madre fa la madre e non altro, non prende altri spazi e resta nello spazio autentico, materno, anche se c'ha mille difetti, va bene. Se un prete fa il prete e resta prete, anche con tutti i suoi limiti, comunque fa del bene. Se un vescovo fa il vescovo, sempre produce vita, ha sempre un'efficacia. Se è fedele alla sua condizione episcopale, i cristiani, se sono cristiani, fanno bene, salvano il mondo, anche se sono deboli. Qui il problema non è essere particolarmente bravi o particolarmente dotati. Giona è un macello totale, umanamente, quanto a sua devozione non fa per nulla una figura buona in questo testo, ma funziona, non c'è niente da fare. C'è un paradossale exopere operato in questo testo, ovvero sia, sappiamo per la dottrina della Chiesa che ci sono atti liturgici, sacramentali, che al di là di colui che li fa, funzionano perché obbediscono al comando di Dio. E qui c'è questo profeta che funziona perché funziona. Noi vediamo qui che in fondo questo Dio sta costringendo Giona a compiere la sua missione. L'ultimo messaggio che possiamo cogliere di questo testo è che non c'è niente da fare. Dio è come il tom-tom, ricalcola il percorso e comunque ci vuole portare alla meta, e lo fa con tutti noi fino all'ultimo momento della nostra vita. Anche in mezzo ai disastri dobbiamo sapere che Dio ci vuole salvare, ci vuole portare lì dove dobbiamo andare. Non mollerà la presa Dio. Dio non molla con Giona. Anche se Giona è il più esasperante dei suoi servi, Dio comunque lo vuole portare a quello che lui deve fare e anche fargli sperimentare il bene che lui può fare. Addirittura, pure nel disastro di questo macello, lui è riuscito a convertire dei pagani sulla nave su cui era scappato. Che bello questo libro di Giona, che ci fa vedere un Dio tenace, che si serve di tutto pur di farci essere noi stessi.
Con questo accento, con questa sottolineatura così rassicurante per tutti noi, chiudiamo il nostro incontro. Grazie Don Fabio per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Vi ricordo che la terza puntata di questa serie dedicata al libro di Giona andrà in onda domenica prossima alle 7 del mattino e in replica alle 21. Da Monia Parente grazie per averci seguito fin qui e naturalmente buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
I giochi dell'armonia ha presentato Una favola per grandi. Catechesi di Don Fabio Rosini sul libro di Giona.
Il volto di Dio è quello di un padre misericordioso che sempre ha pazienza, non si stanca di perdonarci se sappiamo tornare a Lui con il cuore contrito.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a below.